Buongiorno, benvenuti da Barbara Tartari. Oggi parliamo del Monteverdi Festival, un festival che accenderà i riflettori naturalmente sulla figura di Monteverdi, ma non solamente. Dal 7 al 21 di giugno Cremona torna ad accendere i riflettori sul Monteverdi Festival, che nell'edizione del 2026 pone al centro l'emancipazione e la forza delle figure femminili nel repertorio barocco, perché ha un titolo assolutamente già evocativo, Cantami o Diva, un percorso tematico che sarà anticipato il 28 di maggio da uno speciale gala di Cecilia Bartoli, icona naturalmente internazionale del canto. Quindi il Monteverdi Festival si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati al repertorio tra 500 e 600, riaffermando questo legame con Cremona, la città natale di Claudio Monteverdi, e con questa anticipazione, e noi ne parleremo oggi. Abbiamo invitato una vera e propria autorità per noi, nonché una cara amica, la critica musicale penna del Sole 24 Ore, Carla Moreni. Carla, ben trovata.
Grazie, grazie a voi. Felice di raccontarvi e felicissima di parlare di Monteverdi.
Bene, Carla, come dicevamo, l'edizione di quest'anno esplora il ruolo delle protagoniste della musica antica, donne potenti, spesso complesse, capaci di influenzare il corso della storia e della narrazione musicale. Lo faremo attraverso quattro opere, ma ne parleremo tra poco. Ma ad aprire in questa anteprima del festival sarà una grande donna, come l'abbiamo detto, una grande cantante che è Cecilia Bartoli, che aprirà questa 43ª edizione del Festival Monteverdi.
Sì, esatto, lei ormai è diventata un'amica, terzo anno di fila, non va da nessuna parte tranne che a Monte Carlo, nel suo rifugio dorato. Invece a Cremona arriva, è contenta, il teatro Bonchiglio ovviamente trabocca, tutti fanno a pugni per avere un biglietto. Io devo dirvi, lo lascio volentieri il mio agli appassionati. Giovedì 28 maggio vi lascio la mia poltrona, perché sì, lei è una grande diva, per carità. Protagonista assoluta del canto di oggi, però in un festival Monteverdi, quando appunto 2 anni fa, ad esempio, la prima volta che era stata invitata a Cremona, le avevano proposto di cantare qualche pagina di Monteverdi, lei in effetti era un pochino, diciamo, ritrosa, un po' in imbarazzo, insomma, non è il suo repertorio, lei è tagliata su una vocalità che non è quella di stampo barocco, seicentesco, monteverdiano, o di Cavalli o Legrenzi, insomma, i compositori di quella cerchia. Per cui va benissimo come paladina, però io direi che poi le donne e le esperienze musicali propriamente, diciamo, allineate a quest'idea di festival sono altre. E sono, non so se condividi Barbara, sono questa accoppiata tra l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, ultima opera del Divino Claudio, su cui c'è aperta tutta la discussione, quanto l'ha scritta tutta lui, quanto sono intervenuti gli allievi, comunque è sulla carta l'ultimo suo titolo perché di lì a poco il compositore muore a Venezia, 1643, e diciamo come pendant, come quinta a fronteggiare l'incoronazione di Poppea, abbiamo invece la prima opera del grande allievo di Monteverdi, cioè il nostro Cavalli, Francesco Cavalli da Crema, che arriva a Venezia, entra prima come corista, poi come organista, poi come braccio destro di Monteverdi, segue proprio tutto il cursus honorum per diventare l'erede del maestro e qui con grande originalità appunto si abbina l'ultima, quindi l'omega di Claudio e l'alfa di Cavalli, con questa festa teatrale, perché non è propriamente un'opera, queste nozze di Teti e Peleo che furono eseguite nel Teatro di San Cassiano nel 1639, quindi anagraficamente precedono la Poppea, e che sono rimaste famose nella storia del teatro perché costituiscono la prima partitura di cui la prima partitura per un teatro pubblico a pagamento, perché appunto San Cassiano 1637 apre come primo teatro pubblico a pagamento, e questa è la prima partitura a stampa che noi abbiamo.
Carla Moreni, hai fatto naturalmente bene a mettere in associazione queste due opere, che sono un po' il fulcro, diciamo, di tutto questo festival. Che cosa, secondo te, so che questa è un po' una sfida, una sfida di ricostruzione testuale, una messa in scena innovativa, per così dire, una collaborazione tra il Festival Monteverdi e il Teatro Ponchielli di Cremona. Insomma, che cosa, hai parlato di questo filo conduttore tra Monteverdi e il suo allievo prediletto, cioè Francesco Cavalli. Secondo te qual è il filo che unisce queste due composizioni?
Ma direi proprio il canto femminile, perché con il virtuosismo che si afferma, il virtuosismo puro del canto, che si afferma nel momento in cui l'opera passa dai teatrini di corte al teatro pubblico a pagamento, il cosiddetto teatro imprenditoriale, chiaramente i cantanti vengono chiamati a una maggiore spettacolarità, a una maggiore esuberanza, e in particolare si vogliono molte figure femminili, mentre il primo teatro, quello che era nato protetto all'interno delle corti, era un teatro estremamente sofisticato sia nei soggetti che venivano scelti, sia proprio appunto anche nella scrittura vocale, dove erano per lo più i castrati a cantare, non le donne. Prova ne sia l'Orfeo di Monteverdi, no? Dove addirittura la parte di Euridice viene cantata da un povero sacerdote che evidentemente era un evirato cantore, questo povero pretino, il famoso pretino Battini, che viene chiamato per fare la parte di Euridice in maniera evidentemente poco credibile, posso immaginare, non so, non abbiamo raffigurazione del pretino. Invece qui nei teatri veneziani le donne devono essere donne, cantano con tutta l'esuberanza, il potere trascinante, appunto hanno fatto molto bene a chiamare questa stagione, a intitolarla al potere della seduzione del canto femminile, perché in effetti è proprio l'ingrediente nuovo del teatro. Ed è molto carino, mi permetto una piccola aggiunta, sì. Molto carino, a Cremona individuano sempre dei bellissimi manifesti, hanno un po' giocato con la figura, smitizzandola, la figura, l'iconografia di Claudio Monteverdi, per cui mentre ad esempio a Rof di Pesaro Rossini troneggia con i suoi bei ritratti, il suo bel faccione, assolutamente ossequiato, qui invece a Cremona Claudio viene giocato, no, in maniera contemporanea, e quest'anno appunto, prendendo a spunto il motto canta mio diva, l'incipit dell'Iliade che noi tutti abbiamo studiato, no? Nella traduzione terribile di Vincenzo Monti, mettono vicino alla faccia di un Monteverdi che si gira distratto una deliziosa statua femminile che sembra sussurrargli qualcosa di molto segreto all'orecchio.
Molto suggestivo. Dunque, Carla Moreni, abbiamo parlato della presenza delle donne, che è un po' la tematica del festival di quest'anno. Effettivamente, comunque, vedere aprire il Festival Monteverdi con la figura di Cecilia Bartoli, insomma, ha fatto porre delle domande un po' a tutti, ma insomma ci sta. Lei è una grande icona, se di icone vogliamo parlare, effettivamente funziona, per così dire. Ma ci sono tante donne che in realtà, cantanti che sono perfette per alcuni ruoli, per il repertorio del 600, per la musica di Monteverdi e Cavalli. Quindi io volevo ricordare due cose. Innanzitutto abbiamo parlato delle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, che è firmato, curato come progetto da Antonio Greco, direttore in residenza nel Monteverdi Festival, con l'ensemble Cremona Antiqua. Quindi ci saranno protagonisti che arrivano anche come vincitore dal Cavalli Monteverdi Competition del 2025, per esempio. Quindi si dà spazio anche a interpreti giovani, under 35, e queste due opere, appunto l'Incoronazione di Poppea, curata da Roberto Catalano di Monteverdi, sarà sabato 13 e sabato 20 giugno, e altre due date invece per le nozze di Teti e Peleo, cioè il 19 giugno, che è un venerdì, e domenica 20. 2021. Carla Moreni, le altre due opere, diciamo, che possiamo mettere in evidenza da questo cartellone, che è sempre molto ricco, anzi vorrei proprio sottolineare questa cosa, sono 30 appuntamenti nell'arco di 2 settimane, Carla.
Eh sì, ci sarà da correre, ma veramente da correre. La placida Cremona, che è nota per la calma, la lentezza, i cremonesi, io lo posso dire con cognizione di causa perché ho nonni cremonesi, avevo nonni cremonesi e quindi mi ricordo questo proprio loro difesa dell'elogio della lentezza, no? Contro i milanesi sempre di corsa, invece a Cremona calma, distenditi, rilassati, no? Parliamo. E
Certo.
invece qui questo festival è un festival molto più che milanese. E sì, allora molto bene i cantanti, molto bene aver sottolineato questo bacino formativo che è diventato il concorso che ha come paladino Antonio Greco. Greco è veramente un maestro per tutti noi di Monteverdi, al cembalo, maestro di coro, maestro proprio anche di educazione alla vocalità. È davvero speciale, figura di riferimento. E poi abbiamo la curiosità delle altre due opere
Esatto.
che vengono a formare un quartetto assolutamente imperdibile.
Esattamente. Tra l'altro anche con una trasferta mantovana, perché esatto, Dido and Aeneas di Henry Purcell sarà al Teatro Bibiena di Mantova, quindi un trasferimento per questo percorso dedicato alle dive, anche qui, Didone.
Va bene, glielo perdoniamo per una volta. Beh, giusto perché il nostro cremonese Claudio ha avuto tanto bene, diciamo, da Mantova, non è stato nelle sue richieste di lavoro, non è stato preso a Milano, non è stato preso a Verona, e la città che gli ha aperto per prima le porte e che lo ha meravigliosamente valorizzato è stata Mantova. Quindi va bene, la Daido la lasciamo che faccia la sua strada di là. Ma poi invece c'è questa curiosità di un'opera contemporanea,
Esatto.
Teodora Imperatrice, e di Mauro Montalbetti, di cui mi incuriosisce in particolare un aspetto che Montalbetti, che è un compositore importante del nostro tempo, qui scriva per un organico strumentale barocco, cioè un compositore contemporaneo che si cimenta con una scrittura antiquata o antica, che dir si voglia. Questo è davvero, direi, un progetto, un esperimento assolutamente nuovo.
E questo è molto interessante, viene presentata come un'opera mosaico, una commissione del Monteverdi Festival che forse segna questo passo ulteriore in questo dialogo tra tradizione e contemporaneità, che forse, Carla, non so se tu sei d'accordo, è qualcosa di necessario nei tempi odierni. Cosa ne pensi?
Sì, assolutamente, ma anche perché noi che siamo innamorati del Seicento, del cosiddetto antico, spesso e volentieri ci rendiamo conto di che potenziale contemporaneo abbia la musica di questo tempo. Cioè i madrigali di Monteverdi, i madrigali del quinto libro, se uno li ascolta senza pensare che sono firmati Claudio Monteverdi, può tranquillamente pensare che sia Luciano Berio. Perché la scrittura, gli ardimenti, ma proprio tutto il procedere sperimentale fa parte di un gusto che non è semplicemente barocco, proprio non è ascrivibile tout court a questo secolo, ma si può estendere e può arrivare in maniera assolutamente diretta fino a noi. Quindi bene il cimento di Montalbetti che prova a fare, a mettersi una parrucca in testa, vedremo che cosa ne sortirà, ma sono sicura che sarà un progetto interessante, anche per stimolare un po' gli strumentisti, che ormai sono tutti bravissimi, perché ormai gli esecutori su strumenti storici sono diventati dei virtuosi, non è più quelli, non abbiamo più quegli effetti, no, quali, della preistoria, delle esecuzioni filologiche logicamente formate, dove gli strumenti stonavano, dove non le corde di budello non tenevano l'accordatura, dove si viaggiava in zone armoniche totalmente imperscrutabili. Invece adesso il virtuosismo fa parte delle orchestre barocche. Per cui portare questo virtuosismo a una scrittura al di fuori dei moduli del barocco credo sia un bello esperimento. Sono veramente curiosa.
Eh sì, e con questa Teodora Imperatrice di Montalbetti segniamo anche il percorso del Festival Monteverdi, perché non dimentichiamo, Carla, che questa è la 43esima edizione di questo festival, che è ancora in grado, forse ancora di più, come dicevamo, di raccontare e di diffondere la cultura musicale del Seicento, la bellezza del genio monteverdiano. Ma non solamente, grandi capolavori, tra cui un appuntamento imperdibile, cioè quello con il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi.
Eh sì, eh sì.
Inaugurazione di domenica 7 giugno.
Esatto, sto scorrendo il calendario perché sono talmente fitti gli appuntamenti che qui vanno insieme gli occhi. Però sì, si parte con il Vespro. Cremona aveva dato i natali al famoso Vespro Gardiner, che era diventato poi migrato a Milano, che era diventato una sorta di totem, no, della riscoperta monteverdiana. Adesso è diventato un luogo obbligato. Ed è interessante di anno in anno assistere alle varie letture. Quest'anno c'è Leonardo García Larzón con la Cappella Mediterranea e quindi un gruppo specializzato di grande fama, anche discografica, che tutti conosciamo bene, e sarà anche qui interessante vedere il taglio della loro esecuzione, e si fa nella chiesa di Sant'Agostino, anche questo è uno dei luoghi topici del Festival Monteverdi. Ma il sacro non si ferma qui, perché sto scorrendo, scendendo, c'è questo esperimento molto interessante di rivalutazione di Legrenzi, il
Sì.
compositore, appunto bergamasco, ma a distanza Venezia, di cui sappiamo ben poco. Perlomeno io so ben poco di lui e quindi sono molto curiosa di andare a sentire anche questa serata dedicata a lui, anche a lui.
Esattamente, giovedì 18 giugno nella chiesa di San Michele, appunto omaggio nel quarto centenario dalla nascita del bergamasco Giovanni Legrenzi.
Esatto. Sì,
Carla,
perché
Carla.
ci sono tanti anniversari, no? Solo
Vero.
tanto per dare i numeri finali. Allora, 350 dalla morte di Cavalli, 400 anni dalla morte di Doland e 400 dalla nascita di Legrenzi. Beh, insomma, dicevamo che il 26 non aveva anniversari e qui ne abbiamo acchiappati tre in un colpo.
Tra l'altro volevo proprio soffermarmi un attimo su Dolan 400, quindi 400 anni dalla morte, un appuntamento anche qui che insomma mette in luce un artista importante che si muove su più repertori, secondo me, non so cosa ne pensi, con grande appropriatezza e voce meravigliosa. E parliamo del tenore britannico Ian Bostridge, Carla.
Eh sì, che bello che anche lui abbia accettato. Non è una donna, ma lo prendiamo. Lo prendiamo con grande gioia, lo mettiamo nell'accolita femminile di quest'anno. Sì, tra l'altro non so, a memoria non lo ricordo a Cremona, poi magari c'è stato già tante volte, però io ricordo di averlo sentito in tanti altri contesti, ma non nel contesto cremonese. E quindi bene, bene che arrivi lui. Ricordiamo che data è.
Allora, la data è giovedì 11 giugno all'Auditorium Arvedi del Museo del Violino, quindi non c'è posto naturalmente migliore. Ci sarà un ensemble
Esatto.
britannico, anche qui autorevolissimo nell'ambito della musica antica, che è Fretwork, e la presenza di una liutista, Christina Watt, allieva della celebre Elizabeth Kenny, che viene portata da Bostridge appunto a Cremona. Insomma, credo che sia proprio un bellissimo appuntamento.
Bello, stupendo. Sai qual è l'unico problema, Barbara? Che dovremmo piantare le tende a Cremona, cioè per
Ecco,
2 settimane
questo
non ci saremo. Abbassiamo, mettiamo il cartello, siamo fuori.
Veramente, questo è un festival da seguire, tantissimi sono gli appuntamenti, per cui vi consigliamo di andare a vedere il sito, il programma davvero molto articolato, tra l'altro un po' caratterizzato anche da ciò che va un pochino per la maggiore in questo periodo, cioè tanti flash mob in giro per la città.
Sì, è vero, poi questo progetto Madrigali distribuiti, diffusi e poi non possiamo, visto che abbiamo aperto una porta anche alle voci maschili, non possiamo dimenticare Carlo Vistoli, contraltista, che chiude il festival domenica 21 con un concerto intitolato Amor Tiranno, storie davanti nell'opera del Seicento, musiche di Monteverdi, Cavalli, Handel, Cessi e Stradella. E anche qui mi sembra un paradiso, l'ensemble Sezione Aurea e il direttore Filippo Pantieri.
Esattamente, quindi partecipate a questo festival davvero interessante, avremo modo sicuramente anche a festival concluso di fare qualche riflessione, Carla Morene, sugli appuntamenti musicali. Che dire, grazie per questo tuo racconto, grazie mille e a prestissimo.
Grazie a voi, a presto.